I Giochi dell'Armonia presenta
La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Secondo incontro. Le tecniche dell'avversario.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
I pensieri maligni non hanno a che fare con la profondità del cuore, perché le tentazioni hanno forza su di noi se noi restiamo a livello superficiale di noi stessi. Più uno entra dentro la propria interiorità in maniera autentica, onesta, semplice, più le tentazioni sono labili, meno sono potenti, meno sono possenti. Perché infatti è interessante dire una cosa, la verità non si conosce, nel nostro linguaggio si riconosce la verità, quella esistenziale, mentre c'è una verità oggettiva che si conosce obiettivamente, ma la verità profonda è qualcosa che noi riconosciamo come se già ci fosse, riconosciamo. È interessante perché quando si rientra in se stessi, come abbiamo detto nella puntata precedente, veniamo in contatto con l'io profondo, con la bellezza, con la verità. E la tentazione è incompatibile con la verità, è incompatibile con la bellezza che deriva dalla verità. Come funziona? Come si riconosce un pensiero maligno? È un pochino questo è l'argomento di questa puntata. In genere, ingenera ansia, fretta, pressione, contagia e se accettato e ripetuto diventa un vizio. In realtà i vizi capitali, questi pensieri maligni, ripetiamo, non hanno a che fare col nostro cuore, ma sono divieti di accesso, barriere verso la verità. È una necessità, un'imposizione che distorce il percorso dei nostri pensieri e non andiamo al nocciolo delle questioni. Quindi ci fermiamo su delle ansie intermedie. Di cosa sto parlando? Allora, quali sono i sistemi fondamentali dell'inganno, della distruzione della nostra vita? Cioè i matrimoni, le amicizie, le relazioni lavorative, le relazioni familiari di ogni tipo vengono rovinate da processi che sono prima, che partono prima del momento in cui poi facciamo i nostri errori, in cui ci comportiamo male gli uni con gli altri. Allora, ci sono dei meccanismi principali, cerchiamo di definirli secondo quella che è la scuola un po' di Evagrio Pontico e di tutta la grande struttura sapienziale dei padri del deserto e di questa che è una sapienza antica e ascetica e collegata a una vita di penitenza, ma diciamo un pochino queste cose con un linguaggio nuovo, un po' più aggiornato. Allora, un primo modo di lavorare della tentazione è la rimozione. Cioè i pensieri maligni vogliono nascondere qualcosa, non fanno pensare a un aspetto della realtà, cancellano qualche dato importante della vita. Si dà l'assenso alla rimozione perché un pensiero appare più comodo, una lettura più veloce, ma ciò che è stato rimosso in realtà sta lì, rimane lì. Appunto, questa cosa qui prelude a una semplificazione eccessiva del nostro pensiero. E allora avvengono quelle che si chiamano le assolutizzazioni, che derivano da queste rimozioni. Ovvero sia, uno prende e dimentica o rimuove, non considera, non guarda una parte magari un pochino più seria e più profonda, o magari anche tendente a indicare una richiesta di processo di crescita, di mettersi in discussione. Ecco, sono scorciatoie nella nostra testa che ci fanno guardare solamente un aspetto e quindi assolutizziamo qualcosa. Quello che ne deriva è che noi iniziamo a credere di essere a contatto con la realtà, ma siamo a contatto solamente con quello che ci fa comodo della realtà. E iniziamo a provare una comodità esteriore nel pensare, per esempio, a una persona solamente come cattiva. Allora iniziamo a mostrificarla, facciamo delle assolutizzazioni, diciamo questo collega è un disgraziato, questa persona è insopportabile. Però ci dimentichiamo che non è vero solamente questo, è anche stato gentile con noi in un momento. Però questa assolutizzazione è facile, è un pensiero diretto, è un pensiero così, e che consente una lettura così molto facile a sposare, e però a quel punto sotto, nel profondo, resta ciò che è stato rimosso e uno inizia a avere un malessere che deve coprire con una maggior violenza nel pensiero. Allora l'assolutizzazione si sottolinea ancora di più. Questi sono processi comunissimi, non bisogna pensare a una patologia mentale per arrivare a queste cose, queste cose le facciamo tutti i giorni, però ci portano fuori dalla realtà e ci generano un benessere operativo, perché sembra che le cose sono più facili a farsi quando uno le legge così, ma un malessere interiore, perché sappiamo che qualcosa non quadra, perché le rimozioni sono inutili, le cose restano sempre lì. Una seconda formula di inganno che usa il maligno, che ci separa da noi stessi e da Dio e dal prossimo, sono le proiezioni che Evagrio Pontico descrive, senza chiamarle così, ma le descrive tantissime volte in una maniera straordinaria, è attaccare su una realtà un dato autoctono, cioè che parte da me. Io ho delle cose che in me sono irrisolte o dolorose o quello che sia, e io inizio a appiccicare sulle cose o le persone o le situazioni questo mio problema. Questo inganno è pericolosissimo. Le proiezioni sono ladrici di grandi distruzioni relazionali. Di fatto, con le proiezioni bisogna veramente non scendere a patti. È un fenomeno che ci porta a non vedere più la realtà, a essere coinvolti emotivamente con qualcosa che non è nei fatti o che usa i fatti facendone una sintesi molto pericolosa. Questo fenomeno si chiama anche affezione, cioè è una forma di avvicinarsi alle cose secondo un moto interiore e non secondo i dati oggettivi del reale. L'affezione storce la lettura della realtà. L'affezione può anche essere negativa, eh? L'affezione può essere anche il volere a tutti i costi rivedere, per esempio, una situazione di persecuzione. C'è stato un mare di gente che vive così, cioè che si sente perseguitata dovunque vada, che sente che la situazione è dura. Una delle domande sante che dobbiamo farci è quando ci succede che un po' troppo spesso ci ritroviamo sempre nella stessa situazione, cioè che capita che più volte, che ne so, ci sentiamo esclusi. Probabilmente non è così vero. Probabilmente se una cosa ci capita tante volte, è una nostra proiezione, non è realtà. È una cosa che sta avvenendo in un campo che è il campo dell'aria che c'è fra i fatti e il nostro cuore, della zona che c'è. E noi abbiamo un'affezione. È un termine che usa molto bene poi, tanto tempo più tardi, Sant'Ignazio di Loyola negli Esercizi spirituali, che ci porta a non stare davanti alle cose, ma in rapporto con noi stessi e basta. L'altro spiega, interpreta, resta come una parte della mia rabbia, per esempio, e con l'altro non entro in relazione. A questo tipo di realtà bisogna mettere il sale sulla coda, e vedremo fra un pochino come si combattono queste trappole, ma questo tipo di trappola non può essere affrontata con mediazioni. Le proiezioni vanno spezzate alla radice, cioè non sono cose che si possono mantenere come parte della lettura della realtà. Tante volte noi diciamo, ed è comprensibile, va bene, ma io la vivo così, ma questo è il problema. Il viverla così, cosa per cui dobbiamo avere misericordia verso l'altro, ma se vogliamo noi stare bene, se vogliamo noi arrivare alla pace profonda del cuore, alla libertà autentica dei figli di Dio, bisogna proprio rompere ogni alleanza con questo mio modo di vivere le cose, così come a noi sembra giusto dire, e ci sembra anche lecito, ma io la vivo così, e la vivi male, e con questa cosa non ti conviene fare alleanza. Non sto parlando di un dovere etico, di rinunciare a queste nostre visioni, no, è proprio di un'urgenza esistenziale. Così non si arriva mai alla pace, perché le proiezioni sono, per loro propria natura, pervasive, si infilano dappertutto e uno finisce per non vivere mai la novità, ma vivere una ripetizione dei propri dolori ovunque stia. Come possiamo fare con queste due principali tecniche di inganno, che appunto sono la rimozione e la proiezione? Non basta la nostra volontà. Ed ecco che qui dobbiamo sottolineare una cosa, su cui forse torneremo più tardi, e cioè che non è possibile affrontare questa avventura che stiamo facendo con queste trasmissioni senza mettersi un pochino a fare degli esercizi autentici di preghiera. Non c'è modo di uscirne. Ascoltare queste cose solamente come un'informazione, come un dato culturale, è quasi peggio, perché così uno crede di aver affrontato il combattimento. No, assolutamente no. Innanzitutto queste trappole richiedono un aiuto esterno alla nostra capacità. Dietro a queste trappole ci sta l'inganno del maligno, e il maligno è più furbo di noi. Noi abbiamo bisogno di allearci con Dio per affrontare questo tipo di inganni. Abbiamo bisogno di preghiera. Non si affronti il tema che stiamo cercando di sviscerare in queste trasmissioni senza iniziare a dialogare con Dio, a dare spazio alla preghiera. Tutto ciò è assolutamente necessario, altrimenti si possono produrre delle strane situazioni, come gli anticorpi di una cura di antibiotici fatta male, interrotta troppo presto, di cose che rendono di fatto la realtà del nostro discernimento confusa da una vaga supponenza, da una vaga presunzione di aver capito come funzioni. No, no, qui non funziona così. Qui funziona che bisogna assolutamente pregare, bisogna assolutamente dare spazio alla relazione con Dio. Allora vediamo le tecniche che appunto vengono applicate dal maligno secondo queste grosse realtà, diciamo così, quello della proiezione e quello della rimozione. Allora, le proiezioni in genere vengono applicate alle cose innanzitutto. Proiettare la propria identità sugli oggetti, tutto questo è tipico della parte del nostro io, come abbiamo detto nella puntata precedente, che è la parte più somatica, è una realtà per cui nelle cose ci si rivede. Un secondo livello è la proiezione sui pensieri, per cui si diventa affezionati a dei pensieri che sono assoluti. Bellissimo il racconto dei padri del deserto, dove ci sono due monaci che si volevano molto bene, che si servono l'un l'altro e che offrivano l'uno all'altro ogni giorno le cose che avevano con grande fraternità, con amore fraterno. Poi una mattina stanno seduti uno accanto all'altro e si posa un uccellino. I due discutono perché uno pensa che sia un passerotto e l'altro che sia un cardellino, e piano piano la discussione su questa fatta se un passerotto o un cardellino li porta fino ad arrivare alle mani fra di loro. Perché io sono magari capace di farti mille servigi, ma non rinuncio a una mia idea, non rinuncio a una mia visione. Queste sono le proiezioni sulle idee dove ci si sente offesi profondamente dalla contraddizione di una propria idea, fino alla violenza, fino alla rottura dei rapporti. Ecco, questi due ambiti sono gli ambiti, diciamo così, che lavorano sulle proiezioni. Un altro sistema di lavorare sulle rimezioni da parte del maligno è quello di lavorare sui punti deboli, ovvero sia, spesso ci si affeziona anche a dei punti buoni, a delle cose ben fatte. Talvolta il maligno permette che noi vinciamo qualche battaglia proprio perché così perdiamo l'attenzione su altri livelli. Si ha un livello di preghiera molto molto buono e allora uno non si rende più conto che è diventato molto disattento con la gestione della propria sensualità, per esempio. Allora uno sta lì che è tutto contento perché prega e intanto il nemico sta guadagnando terreno nell'ambito della propria padronanza del proprio corpo e ci si dimentica delle proprie debolezze. E questo tipo di tecnica è di pari passo con un altro tipo di realtà. Se da una parte ci si dimenticano i punti deboli, questo succede anche perché magari si è privi di misura nella vita spirituale. Ovvero sia, si comincia con essere molto fissati sulla vita dell'ascesi e a essere molto, molto bravi, molto buoni, molto farisaici. E quindi uno non si rende più conto che sta diventando un torturatore del prossimo proprio per mezzo delle pratiche spirituali, da cui si pretende troppo, in cui ci si proietta troppo. Una tecnica tipica del maligno è sottovalutare i conflitti fraterni, cioè non dare importanza alle rotture nelle relazioni, perdere la comunione con le persone e dire vabbè non succede niente, ma invece lì sono le cose più importanti, perché le nostre relazioni sono la carità fraterna è la cosa più importante della nostra vita, molto più importante che non l'ascesi, che non il controllo di noi stessi, che non so che preghiera, non so che pratica, non so che precisione, che giustizia, che perfezionismo, che purezza. La cosa più importante è la carità fraterna, il volersi bene, il riconciliarsi. Bene, Evagrio Pontico parla anche di alcune realtà, che possiamo citare solamente en passant, cioè fuggire dai propri limiti, dalle malattie, dalle esigenze reali del nostro corpo, se ci abbiamo un'esigenza la dobbiamo rispettare, e essere fondamentalmente centrati su cose secondarie. Allora, le tentazioni, quindi, sono di tre livelli. La tentazione delle passioni fisiche sarà ciò che dobbiamo affrontare per prime, la tentazione dalle passioni interiori, dai movimenti della nostra psicologia, e poi c'è la tentazione proprio che riguarda il profondo dell'essere, l'io. Se noi abbiamo un'anima che ha degli appetiti, i primi pensieri saranno collegati a gola, lussuria, avarizia, cioè il possesso delle cose. Abbiamo un'anima psicologica e allora avremo tutti quei vizi come l'ira, la tristezza, l'accidia. E poi abbiamo l'anima pneumatica, spirituale, il profondo, e lì arrivano i vizi più grandi, la vanagloria, l'invidia e l'orgoglio. È chiaro, i vizi relativi alle esigenze fisiche sono relativi a cose che non possiamo negare. Ce l'abbiamo, dobbiamo mangiare, abbiamo un corpo sessuato, abbiamo bisogno di possedere cose. E qui sarà il punto di partenza del nostro viaggio. Ma possiamo accennare che i vizi della psiche, diciamo così, hanno a vedere con gli stati d'animo. L'ira, la tristezza, l'accidia sono molto più difficili dei primi tre: la gola, la lussuria, l'avarizia. Ma i vizi dell'anima spirituale sono i più devastanti, più difficili da vincere. Vanagloria e orgoglio sono difficili e indomabili, e si può diventare pazzi di orgoglio, pazzi di invidia, se non dominiamo queste due pulsioni, la superbia e la vanagloria. Allora, di fronte a questa battaglia, come fare? Ecco, consigliamo di non scoraggiarsi, questo è un mondo affrontato mille volte e non è semplice, ma è stato già vinto, sappiamo come si fa. Allora, primo punto, come abbiamo già detto, bisogna iniziare a pregare, non è possibile affrontare questo mondo senza la preghiera. Iniziare a dialogare con il Signore. Come si fa la preghiera? Cominciare. Se uno non sta pregando, non ha uno stile di preghiera, innanzitutto dimenticarsi che si possa pregare così a casaccio, quando capita, no. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dice la prima e più importante prescrizione dell'Antico Testamento. Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio, il Signore è uno solo, è il primo, è il Echad, è il Protos, è il primo. Se non si parte dal Signore, se si parte dalla confusione, se si parte dal maligno, saremo sempre ingannati e non potremo gestire, perché le carte le ha date l'altro, o la confusione della vita la confusione di ciò che abbiamo intorno, o addirittura lo stesso maligno. Allora si prega all'inizio della giornata e prima di dormire, quando cominciano le due grandi fasi della nostra vita, l'attività e il riposo. È molto importante chiudere la giornata con la preghiera, iniziare la giornata con la preghiera. Quanto? Poco, non troppo. Bisogna cominciare subito con qualche minuto. Bisogna cominciare con leggere la parola di Dio, dare la parola a Dio. Una buona tecnica, semplice, elementare, è quella di leggere il Vangelo del giorno. Quindi bisognerà, e lo vedremo ancora meglio nelle prossime puntate, analizzare i nostri pensieri. Come si analizzano? Ripetendo, riguardando un po', vediamo un po' che cosa sto pensando, guardando, ripetilo un po', perché tante volte ripetendo esce fuori la magagna. E anche l'interrogazione, che è ancora più importante, chiedendosi, semplicemente chiedendosi, ma questo pensiero può venire dallo Spirito Santo? Può essere veramente un pensiero che è per il mio bene? Così distruttivo, così aggressivo, per esempio? Oppure la risposta è no, questo è veramente per il mio bene, è pacifico, è sereno, mi porta all'altro. Come riconosciamo la bontà dei pensieri quando arrivano alla pace, a Dio, alla riconciliazione, al bene, e sono coerenti con il bene che ci è stato insegnato dalla fede e dalla Chiesa? Invitiamo gli ascoltatori a entrare in questo combattimento, non averne paura. È buono iniziare a interrogare i nostri pensieri, a ripeterli, a analizzarli e vedere che cosa ci si muove dentro il cuore. Troppo importante è il nostro cuore.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Secondo incontro. Le tecniche dell'avversario.